Questa sera riprendiamo il cammino sugli Atti degli Apostoli, iniziando il capitolo 12. Siamo negli ultimi due incontri di questo periodo. Il capitolo 12 vedremo che è un passo anche molto interessante. Siamo nel tempo pasquale per capire anche che cosa significhi per i cristiani vivere la Pasqua, che non è il ricordo di un qualche cosa che riguarda qualcuno, ma è l'esistenza dei viventi. Un po' enigmatico. Leggiamo il testo, facciamo i primi 17, ho scritto 19, in realtà facciamo i primi 17 versetti. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore, e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta. E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: metti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo, e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva. Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Appena ebbe bussato alla porta esterna, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse ad annunciare che fuori c'era Pietro. Tu vaneggi, le dissero, ma ella insisteva che era proprio così. E quelli invece dicevano: è l'angelo di Pietro. Questi intanto continuava a bussare, e quando aprirono e lo videro, rimasero stupefatti. E Egli allora fece loro cenno con la mano di tacere e narrò loro come il Signore lo aveva tratto fuori dal carcere e aggiunse: riferite questo a Giacomo e ai fratelli. Poi uscì e se ne andò verso un altro luogo. Grandi spettacoli, proprio da fuochi d'artificio pasquali. Beh, abbiamo visto già nel capitolo 11 che cos'è il cristianesimo. Poi ci stiamo rendendo conto che il cristianesimo non è una religione, o no? Io spero che alla fine, almeno questo qua, si passerà come sperma. Mi piace sognare. E abbiamo percorso tanta strada con questo Pietro che in tanti modi, abbiamo avuto la volta scorsa il salto con Paolo e Barnaba, ma Pietro ci ha accompagnato già per tutto il capitolo 10 e buona parte del capitolo 11, quindi, e qui si sta riprendendo un po' il filo di questo Pietro, perché anche se il testo proprio comincia con questo atto di Erode, adesso vedremo anche chi è questo Erode, ma di fondo che cosa c'è? C'è che Pietro sta diventando cristiano, sta diventando, ma sei scemo, è cristiano, è il primo degli apostoli, è bimbo. No, no, sta proprio diventando cristiano. Vabbè, adesso lo vedremo, ma lui tutto sommato viveva come tutti gli altri. Anzi, forse considerando che Pietro c'è stato un bel pezzo, qui 3 anni con Gesù, poi qui sono passati una dozzina d'anni, quindi è 15 anni che sta lì, Pietro, ancora non si è mosso. E il testo di oggi invece finisce dicendo che Pietro finalmente esce. Ma adesso vediamo in che senso. Beh, speriamo che Pietro ci dia un po' di stimoli, perché tutte le comunità cristiane dovrebbero fare un po' questo tipo di esperienza. Il testo oggi lo interrompiamo lì, ma andrebbe letto poi in continuità quello che succede subito dopo, perché questo capitolo anche poi sta chiudendo un'epoca, l'epoca di Gerusalemme. È l'epoca in cui si parla dei dodici e degli apostoli. Tra un po' non sentiremo più gli Atti degli Apostoli che parlano dei dodici. Anzi, oggi ci dice che ne ammazzano uno, che poi non verrà ricostituito il numero dei dodici. Ormai hanno finito quella missione di ricostituire, quello del primo capitolo, il numero dei dodici. Qui si comincia dicendo che viene ammazzato Giacomo, il fratello di Giovanni, uno dei Boanerges, uno che voleva stare seduto alla sua destra e alla sua sinistra, è arrivato alla sua destra, tac, nato. E però non dice che adesso allora gli apostoli devono fare di nuovo il dodicesimo, no. Gli Atti degli Apostoli continueranno a darci un altro stile adesso, e cioè che nelle comunità verranno costituiti, si parlerà dei vescovi come capi di comunità, e quella sarà la continuità. Le 12 fondamenta, come ci dice il libro dell'Apocalisse, che in questo periodo ci sta nutrendo di solito nella lettura dell'ufficio delle letture, stiamo leggendo in continuità il libro dell'Apocalisse, poi ritorna anche con le letture domenicali, la seconda lettura in questo periodo, per chi se n'è accorto, è il libro dell'Apocalisse. Ma perché? Ci sta portando a vedere una rivelazione, il tempo pasquale dovrebbe farlo in un modo particolare, a vedere le cose in un'altra prospettiva, a partire da quello che le vede come sono. Perché noi spesso ci inganniamo, anziché guardare la realtà, guardiamo quello che pensiamo della realtà. Per cui chissà quante volte, pensiamo che uno abbia detto quello che stavamo pensando noi, invece quello sta dicendo un'altra cosa. O come quando pensi che ti abbiano chiamato e nessuno ti ha chiamato, il pensatore ti sta richiamando, o che ti hanno suonato il campanello. Campanello. È tutto qui, è tutto qui. Io basta che vada a letto e sento suonare il campanello, di solito funziona così, però non suona, è qua. Vabbè. Allora, qui c'è una grande esperienza che fa Pietro, che fanno i cristiani, tutti dobbiamo fare, che siano. Gesù ha costituito queste fondamenta e poi ha detto adesso dai, adesso si costruisce. Non dobbiamo riscavare per rifare le fondamenta, le fondamenta sono quelle che stanno fatte. È per quello che il libro dell'Apocalisse ci dirà come sono fatte queste fondamenta. È lì, vabbè, lì è bellissimo. Ma. Allora, Pietro, qui all'inizio ci viene detto che Erode, questo Erode è figlio dell'Erode dei tempi di Giovanni Battista, il decollato. Questo Erode Agrippa era uno che era un furbone, uno stratega pazzesco come su Pedar, uguale a suo padre. Per tanti versi uguale a suo padre, un grande stratega. Questo è stato nelle corti a Roma dagli imperatori, aveva imparato un pochettino a destreggiarsi, anche se poi uno degli imperatori per un po' l'ha messo anche in carcere, perché a seconda di come gira la tramontana devi essere bravo, se no rimani fregato, no? Però era riuscito a rientrare nelle grazie dei vari imperatori, ne ha passati diversi, anche perché gli imperatori romani, tranne qualcheduno che durano un po' di più, duravano poco. Diciamo che si ammalavano molto spesso di malattie sanguinarie. Per cui, insomma, avevano delle strane emorragie da colpi contundenti e, come spesso capita, si muore. Quindi Erode Agrippa, un furbone, era riuscito a farsi a segnare mica una sola, neanche due, era riuscito ad avere tre dei quattro territori in cui era diviso Israele. Le famose tetrarchie, questo lo sapete perché ci torna anche nei Vangeli questo tema tetrarchia, no? Quindi doveva essere veramente un furbo di quelli ed è uno dei motivi per cui anche la gente lo stimava, perché, sai, se accentri, riunisci l'antico territorio, la gente ti inizia a stimare. Ma anche suo padre era uno che ci teneva molto a giudizio degli altri. Ricordate il motivo per cui ha fatto ammazzare Giovanni Battista? Perché non voleva deludere il giorno del suo compleanno, erano tutti lì, la ragazzina ha fatto quattro moine, tutti quanti non hanno capito più niente, gli lancia la promessa che nessuno gli aveva chiesto di fare, eh? Però i grandi non se ne accorgono. Con le oggettine qui non si capisce come va a finire. E insomma, gli è scappato detto qualunque cosa mi chiederai, gli ha chiesto la testa di Giovanni. E quest'altro invece, amico e furbone di tutti, cosa ha fatto? Ha visto che tra i giudei e questi che fino a quel momento sono stati dei giudei un po' strani, che iniziano a chiamare cristiani, c'erano un po' di mossa. Cosa ha fatto? Ha ammazzato uno dei capi di questi giudei cristiani, di questa strana setta, e ha visto che gli altri, che erano un po' più forti, erano contenti. Dice, ma sì? Allora dai, becchiamone qualcun altro. Chi becchiamo? Dai, becca Pietro, eh. E lo fa mettere in prigione. Era già pronto. Che cosa sta succedendo qui? Il discorso è abbastanza chiaro. Se è il giorno di Pasqua, se lo ammazzo adesso mi fanno, ma certo, non posso fare il giorno di Pasqua, facciamo il giorno dopo. Ma era già stabilito. E si capisce che la condizione di Pietro è questa, perché è quasi come se fosse già nel sepolcro. Lo mettono in questo carcere, avete contato quante persone stanno a badare Pietro? Quattro picchetti di quattro soldati ciascuno fa già 16, più uno alla prima porta e uno alla seconda porta, 18. E poi c'aveva due catene alle mani. E che cosa faceva Pietro? Dormiva, l'è morto. È già in quella condizione lì. Oppure è già così fiducioso nelle mani di Gesù risorto, proprio è serenissimo, tanto che mentre gli altri pensate dormire, che tutta questa gente attorno, le catene ai polsi, e lui dorme. Quanto è calmo, quanto è rilassato, ormai è abbandonato, è fiducioso. Perché se io dovessi sapere, già se mi devono operare, forse la notte dormo così così. Figuriamoci se mi devono ammazzare se riesco a dormire la notte. Non so voi, domani mattina, cioè la notte, c'hai due fanali aperti così. Altro che dormi tranquillo e sereno. Stai scherzando. Vabbè. Comunque, questa è un po' la situazione. Chissà, è una situazione che già ci sta facendo pregustare una novità veramente profonda. Pietro, ci viene quasi dichiarato, Pietro è già matematicamente nel sepolcro, è morto. Guarda mo, vediamo se me lo riesci a tirare fuori da qua. Se lo tiri fuori da qua sei veramente bravo, perché questo qui è andato. Stupenda la scena. Però questa è veramente Pasqua. Era il giorno di Pasqua. Tomò. Che strano. Era il giorno di Pasqua. E qui sta per nascere un Pietro nuovo, quel Pietro che piace a noi. E nel frattempo che cosa sta succedendo? Dice il testo che c'è in questa situazione rocambolesca una preghiera incessante, la Chiesa che prega, ci sta ancora dalla Chiesa che prega, una preghiera incessante che saliva dalla Chiesa per lui. Intercessione. Chissà, vale ancora la pena fare le preghiere dei fedeli a messa? Chissà, ma è interessante questa cosa. Dovrebbe far parte dell'offerta unire la preghiera al sacrificio. No, perché spesso le diamo per scontate, o no? Soprattutto se dobbiamo leggere dei formulari, non è che sto pregando io, sta pregando il formulario, io leggo quello che c'è sul formulario, tanto vale che non lo leggiamo più e smettiamo il nostro compito di chiesa che prega e intercede incessantemente. Vabbè, e in questa situazione Pietro è lì, ormai è certo che deve morire. E allora cosa fa? Dorme tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato, è l'anima mia. Speri Israele nel Signore ora e sempre. Dice così il Salmo 132, colpito e affondato perché sono pochi versetti, si fa presto. Guardate che quando è così che si compie la parola, tu dici, bello però. Quando la parola vedi che si compie, dici, allora se riusciamo a vedere in qualche punto che si compie, leggine di più, perché dopo vedrai che si compie anche da altre parti. Non soltanto in quel punto in cui hai visto tu, si compie da tante parti. È sempre quella parola lì, è unica. Bene, questo è un atto che sta per accadere, un atto certo. Anche a noi ci costa, però sappiamo che è l'unica cosa certa della nostra vita. Più della risurrezione è certa la morte. Sulla risurrezione noi speriamo, ma la cosa certa che abbiamo vista tante volte è la morte. E Pietro è lì. Chissà, dorme tranquillo, ma gli avranno dato un po' di mirra? L'hanno stonato? Non credo. Allora, sottolineo che questa insistenza che il testo ha su una custodia di Pietro, una porte chiuse, catene, soldati, come a sottolinearti che la situazione è irreparabile. A questo punto però vorrei dirvi che qui iniziano le allusioni ai testi della risurrezione. Io ve ne farò vedere qualcheduna, ma voi poi leggete il testo e rileggetelo perché ce ne sono tantissime. Forse ogni parola fa riferimento alla risurrezione, quindi poi voi ci guardate. Innanzitutto c'è un angelo. Un angelo. Come c'era la risurrezione di Gesù, c'era anche la sua nascita. E quest'angelo che sta al sepolcro di Gesù arriva anche in questo che è il carcere, il sepolcro di Pietro. E più che tocca il fianco, dice che glielo colpisce il fianco. Da un bel cuccio, forse stava dormendo, aspetta, bene, svegliati. Eh sì, perché svegliarsi dalla condizione di morte è difficile. Noi, l'automatismo che tutto vada a finire nella morte, questo ce l'abbiamo presente. Quindi, per essere svegliati dalla morte ci vuole qualche cosa di forte. E poi questo colpo che gli dà, che lo sveglia, appunto, lo sveglia, che è un termine di resurrezione, egeire, sorgi. E infatti poi il termine della risurrezione c'è subito, che si alza, si ridesta. Sono tutti i termini che trovate nei Vangeli della risurrezione di Gesù, tutti. E cadono le catene dalle sue mani, no? Le catene. La morte, se ti incatena, non ti molla più. Come fai a rompere le catene? E questo ci dà anche un po' una prospettiva di quella lotta che più volte torna nella scrittura. A me piace ricordare anche quando ci sono, beh, uno è Elia, avete presente quando Elia fugge da Jezabele, che a un certo punto esausto dice, non sono migliore dei miei padri, lasciami morire. E invece il Signore gli manda un corvo, gli porta la carne, mangia. E poi anche l'angelo che dice ti porta da bere, bevi, mangia, perché è troppo duro per te questo viaggio, senza questa energia. Però lui era già abbandonato alla condizione di morte, ormai non scappo più, Jezabele mi può prendere, ma ammazza, basta. E lì invece gli dà questo cibo con cui deve ripartire. E c'è anche un altro colpito in una lotta, il testo della Genesi, il nostro amico Giacobbe viene colpito, dice, all'articolazione del femore, un po' più là. E quel colpo che dice che per quello non mangiavano più il nervo sciamo, lasciate. Ma lo colpisce. Però non lascia prima di averlo benedetto, non ti lascerò finché non mi avrai benedetto. E lì gli cambia anche il nome, e il suo nome diventa Israele, il nome del popolo. È in questo combattimento che si diventa popolo di Dio, che si eredita la benedizione. C'è un combattimento da fare contro la morte, ed è il combattimento della vita. E qui, anche lì, c'è come una risurrezione. C'è una vita nuova, hai combattuto con Dio, hai vinto. Ha vinto quello che il Signore gli voleva far vincere, la vita. E c'era anche negli atti, nei capitoli precedenti, al capitolo 5, quando era stato messo in prigione, un angelo che lo tira fuori, a lui e Giovanni, e dice andate nel tempio. Lì è stata più facile, non si parlava di tutta questa custodia, è semplicemente come se fosse stata chiusa la porta, dice beh, andate nel tempio e annunciate queste parole di fede a tutto il popolo, che vanno per prenderli, non li trovano, dice dove sono? Ma sono nel tempio, sono lì che annunciano. Però lì con le orecchie basse li vanno a portare fuori. Vi ricordate perché, no? Perché se no il popolo li avrebbe anche linciati, dice, oh, questi qua stanno facendo del bene. E quindi con tanto garbo li prendono e li portano nel Sinedrio chiedendogli, ma per cortesia, non potreste smettere di annunciare nel nome di quest'uomo, se sia giusto davanti a Dio, obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi. Ricordate l'obiezione di coscienza. Noi non possiamo tacere quello che vi ho già detto di dire. Guardate, vi metto davanti queste cose proprio per vedere come quando si entra nel rapporto con la parola di Dio, poi ci si aprono tanti, si accendono tante luci ed è bello guardarle. E in quel caso lì, perché non è scappato? Perché non sono scappati perché gli ha detto vai lì e annuncia. E lì è andato e ha annunciato. Qui è diverso. Qui invece gli dice andiamo, seguimi e vediamo dove lo porta. E ci sono degli altri riferimenti, questi anche più specifici, all'Esodo. Cingiti i fianchi, è come si mangiava la Pasqua, no? Esodo 12. Con i fianchi cinti e poi i sandali ai piedi. Anche qua gli dice mettiti le calzature, calza i sandali. È Pasqua, sta facendo Pasqua Pietro. E certo, deve uscire da questo buio della prigione alla luce, questa luce che arriva improvvisamente nella prigione, era tutto buio. Sta nascendo Pietro, eh? Era morto, ora vive. E era in una condizione di schiavitù con le catene, e le catene, guardate, vinte le catene, è libero. È Pasqua. E qui c'è un seguire che dobbiamo proprio capire, che dobbiamo uscire da quella condizione di schiavitù verso la libertà, dobbiamo seguire. Tant'è che ancora lui pensa di sognare, d'altronde se l'era sognata anche quell'estasi che aveva avuto sulla terrazza, no? La coperta, il lenzuolo di tovaglia, che poi era dentro uno skewos, della terra, un vaso di terra, in cui c'era ogni genere di vivente, alzati, uccidi e mangia. Lì, insomma, di sogni Pietro ne faceva un bel po', anche a occhi aperti, quindi, beh, stavolta stava proprio dormendo. Beh, qui c'è tutta la natura che adesso sta per dargli una buona notizia, che tutto sta entrando quasi automaticamente in un disegno di Dio per la vita. Lui che vedeva già davanti la condanna a morte, certa, sta iniziando a vedere una vita nuova. Questo è il disegno di Dio, che anche il male, senza saperlo, ha dentro un bene, fa scaturire un bene. Lo produce anche il male. Beh, già l'esempio che abbiamo avuto nella croce di Cristo è evidente. Questo io vi suggerisco, io cerco di farlo per quanto mi riguarda e per quanto riguarda proprio l'annuncio del Vangelo, ma lo vorrei suggerire un po' a tutti, di provare a sospendere tutti i nostri giudizi negativi, sospenderli. Quando abbiamo un giudizio negativo, qualunque sia la situazione, ne stiamo vedendo soltanto una parte, stiamo vedendo soltanto la parte della morte, che sia in una situazione che sta andando male o che sia in una persona, che sia una condizione di morte che arriva. Ne stiamo guardando solo una parte. Ci manca ancora l'altro pezzo che noi ancora non vediamo e non conosciamo, ma che certe volte facciamo come i discepoli di Emos, speravamo che fosse lui a liberare Israele. E chissà se hanno usato questo tono dicendo, ma anche le donne, quelle donne, anche qui c'è una donna, adesso vediamo. Che hanno detto che hanno visto anche un angelo che è risorto, ma sai, sì, dicono tutti così. Allora, qual è l'esperienza che sta facendo Pietro? Perché Pietro l'ha fatto e pare che questa sia stata l'esperienza che gli ha fatto cambiare il modo di leggere tutto, se stesso, gli altri, le situazioni. Ha iniziato a capire e a ricomprendere le cose, anche se stesso, come partecipe della risurrezione di Gesù. Lui sta facendo esperienza della risurrezione di Gesù. Però, se non passava da questa condizione di morte, e lì era lì la morte, avrebbe capito. Per questo chi passa, qui ne vedete tanti, qui in ospedale ne passano tanti, da situazioni anche di morte gravi. Ma chi riesce a superare quella prova, dopo, inevitabilmente, ha uno sguardo diverso sulla vita. Soprattutto se aveva già la sentenza di morte, se è sopravvissuto per un po', ha una vita diversa, è assolutamente diversa. Perché c'è una vita nuova, perché quella condizione di morte l'ha superata. Allora, come facciamo a capire che Dio strappa dalla morte finché non ci ha strappati dalla morte? Non lo capiamo. Abbiamo delle idee. Ma quando tu ci sei passato in mezzo, tu, e sei passato dalla condizione di morte al sopravvivere, dici, oh, è vero che Dio ci fa passare dalla morte alla vita. E vedi anche la vita in un modo diverso dopo. Alcune cose non ti interessano più, non te ne frega. Sei libero. Allora, ma è come se inizi a capire, mi viene in mente questa cosa. Nessuno di noi può descrivere come sia risorto Gesù, perché i Vangeli non ce lo dicono. Quando si parla della risurrezione, anche in quel film lì truculento, e un po' per salvare anche l'idea sulla sindone, cosa hanno fatto? Hanno sgonfiato, no? I veli in cui c'era Gesù, però non ti dice come è risorto. Cioè non è che si è rilassato e ha detto, ah, è stato duro, eh? 2 giorni qua steso, c'è un po' di mal di schiena. No, ti dice niente. Però attraverso questa vita nuova di Pietro è come se ti venisse detto anche come Gesù esce dal sepolcro, cioè come l'umanità di Gesù. Butto lì, una riflessione. Come anche la nostra umanità si può rialzare da una condizione di morte, certa, morte che ti marcisce la carne, che sei lì, che stai, e ti rialzi e vai. È così che Pietro Pietro inizia a nascere come creatura nuova. Ma mi piacerebbe che proprio si provasse a pensare in questa prospettiva, quando tu hai veramente toccato con mano che il Signore ti ha fatto risuscitare, ti ha risorto, a te ti ha risorto, ti ha rialzato, ti ha svegliato, ti ha fatto uscire da quella condizione di morte. Tu devi riguardarti un pochettino le cose intorno, riguardarle con questa nuova testa da risorto, per dire, ma no, cioè, guarda un po', questo mi teneva fermo, questo mi bloccava, questo mi impediva. È così che si alza veramente il ringraziamento a Dio di una vita da risorti, eh. E qui Pietro, fatta sta strada qui, a un certo punto non c'è più l'angelo, oh, e mo si mette a pensare, riflette su quello che deve fare. Cioè, ha fatto tutto Dio, eh? Ha fatto il Signore. Però adesso tocca a te fare tutto. Ha fatto tutto lui. E mo che fai? Stai lì babbato o ti dai una mossa? Se mi ha risuscitato, adesso io che devo fare? Questa è una bella domanda da farsi. Ma lo dico perché anche all'interno della propria scelta di vita, della vocazione, vita consacrata, vita matrimoniale, ci sono delle situazioni che ti fanno morire e risorgere. Benissimo, dopo che sei risorto, cosa fai? Fai niente, appiattisci tutto, smetti di pensare, oppure inizi a vivere questa vita da risorto all'interno di quello che tu sei, che avevi scelto? Se no resti morto, eh? Qui Pietro nasce un'altra volta. Nasce di nuovo, nasce dall'alto. E cosa fa? La prima cosa che fa, va a casa. La seconda cosa che fa, esce da casa. Dice così, eh? Va a casa, quale casa? Quella probabilmente dove si trovavano tutti quanti, lì, a casa della Maria. Non della Madonna, della Maria, la mamma di quel Giovanni detto Marco, quello che poi ha scritto il Vangelo. Qui ci sarebbero un po' di idee varie su chi possa essere, ma questa Maria, in casa, chissà che casa c'aveva, perché c'aveva un portone enorme, chissà dove erano, cioè non era una casetta come la casa di Pietro che è stato lì a Caparno, la casa di Pietro. La guardi e dici, beh, questo poi, cioè 4 metri per 4, poi, basta. Quella deve essere un villozzo da, insomma, una persona molto benestante. E qui continuano tutti i riferimenti ai termini della risurrezione, verbi, termini che parlano di risurrezione. Qua veramente sbizzarritevi, riguardatevi il testo perché è molto bello. Innanzitutto bussa alla porta dell'ingresso. Va a questa casa, bussa alla porta. Fa venire anche un pochettino in mente i testi del Sabato Santo, no? Quei testi del Melitone di Sardi o dell'Anonimo. Ci sono dei testi bellissimi che meditiamo in quei giorni della morte e risurrezione di Gesù. Quando Gesù scende agli inferi va a prendere Adamo, a liberare Adamo. Beh, qui c'è Pietro che va a bussare a questa porta. E c'è un personaggio, ci vuole uno autorevole, scegliene uno in gamba, uno sveglio, una serva di nome Erode, che sopraggiunge, anche lei questi termini, Che riconosce la voce, ricordate Maria Maddalena nel Vangelo di Giovanni. Se l'hai portato via tu, dimmi dove, io andrò a prenderlo. Maria, Rabuni, questo, porta chiusa, riconosce dalla voce che è Pietro, non apre manco la porta. Non ce la possiamo fare. E noi sei fuori. Eh sì. È perché ci sono tutti questi altri termini e riferimenti alla risurrezione. Guardate, perché lei ha iniziato a capire qualcosa, che è Pietro. Però devono entrarci anche gli altri, come quelle donne che erano andate al sepolcro, che vanno dagli apostoli. Anche questa donna va dagli altri a dire, c'è Pietro. Se tu sei fuori, sei matta, le dicono. Allora, questa prima comunità che davanti al risorto ancora non sa che cosa pensare. La prima comunità davanti al fatto che Gesù è risorto ancora non sa che cosa pensare. E come dirlo? Allora, qui le danno della matta e non ci credono. Preciso. Siamo lì. Allora, Gesù fa apposta a cercare sempre qualcheduno che possa essere un testimone non autorevole, perché la troppa autorevolezza dei testimoni fa passare in secondo piano il contenuto di ciò che dicono. E rimane soltanto il testimone la cosa importante. E va sempre, guardate, ha scelto me, per cui state pur tranquilli, insomma. Sono prete, posso ben dirlo, no? Ma mi ha scelto per annunciare il Vangelo. Ma uno che mi conosce dice, ma cosa vuoi che dica? Quello lì, ma stai scherzando. Cioè, il testimone deve essere una persona che, tutto sommato, non ha l'autorevolezza, perché altrimenti diventa più importante il testimone del contenuto dell'annuncio del testimone. Allora, che io sia un testimone che non valgo niente, io per me sono molto contento, perché se uno crede a me non crede al Vangelo. Preciso, preciso. È bellissima questa cosa, molto liberante. Se uno ti dice ma non sei credibile, ah, ti ringrazio. Ti ringrazio. Io non sono credibile, non credere a me, credi al Vangelo. Perché alla fine è questo. Noi vorremmo sempre sostituire le cose che ci fanno fatica con alcune che ci fanno meno fatica. E la vera cosa faticosa è il contenuto del Vangelo. Perché per noi questo è incredibile. Le persone possono essere più o meno credibili, ma che lui sia risorto dai morti è credibile. Dai, siamo seri. Ma no, che non è credibile. Eppure così. Che bello però. È proprio, per me è una continua scoperta. Questo, tutte scoperte del risorto questa. Ma è proprio Pasqua qua. Questa è tutta Pasqua. Bene. Ohimè, siamo già alla fine del tempo. È proprio Pasqua. Allora, i motivi per non credere sono tantissimi. Si può non credere per la paura, poi ci dice si può non credere per la gioia incredibile che avevano. L'importante è non credere, vedete? Il Vangelo ce lo dice, gli Atti dei Apostoli ce lo dicono. L'importante è non credere per qualunque motivo, per paura o per troppa gioia, per carità. Allora, che cosa succede? Che quando lo videro andarono fuori di sé, anche finalmente vanno fuori di sé anche gli altri, dalla gioia vanno fuori di sé. Finalmente sono tutti fuori. Quando mi dicono che sono fuori mi trovo bene, infatti. Dico, si vede che sto dicendo le cose giuste. Sei fuori. Oh, vabbè, così va bene. Allora, anche questa gente va fuori. Intanto Pietro era proprio fuori, eh. Ancora non l'avevano mica fatto entrare. Io penso che gli altri che stavano arrivando, ma, vieni dentro, ne parliamo dentro, vieni dentro. Però entra dentro e semplicemente si ferma a dire che lo dicano a Giacomo questa volta. È chiaro che non è Giacomo il fratello di Giovanni, perché glielo puoi già dire, ma è morto. E l'altro Giacomo, il fratello del Signore, quello che poi nel capitolo 15 vedremo che va lui a capo della chiesa di Gerusalemme. È lui che diventa il punto di riferimento, Giacomo il fratello del Signore. Allora, glielo devono annunciare. Fa quello che ha fatto Gesù con le donne, no? Annunciate, annunciate. Pietro sta facendo proprio il risorto, è risorto Pietro, un'altra persona. Allora, mi piacerebbe proprio pensare in questo, che la risurrezione di Pietro comincia adesso, perché non andrà più nel tempio, perché adesso il tempio in cui Pietro andrà è il mondo intero. Qui Pietro va, andrà prima ad Antiochia, poi andrà a Roma, poi tornerà, perché c'è il concilio, no, tutti quanti, di nuovo a Gerusalemme, poi ritornerà a Roma dove lo appendono, dove finirà la sua corsa terrena, però ormai era risorto, era già risorto. Quindi qui diventa veramente cristiano Pietro, così si diventa cristiani. Quindi il gesto che gli Atti degli Apostoli ci stanno facendo vedere, come l'essere cristiani ormai è essere fuori. Siamo tutti fuori. Fuori da questa paura che ci tiene chiusi, che ci tiene in una condizione comunque di autopreservazione. Chi perde la propria vita per me la salverà, chi la salverà l'avrà persa, no? Quello che Gesù ci diceva nel Vangelo. Chi cerca di preservarsi la vita la perde. Solo chi è pronto a perdere, chi la dà. Finché non diamo la vita, non la viviamo. È così che diventiamo cristiani. Bene, se avete voglia di qualche approfondimento, ci proviamo.
Stefano ha detto sì, si può non credere per la paura o per la propria gioia. Non ho capito bene.
Sì, perché per la paura fuggivano, si erano chiusi, per la troppa gioia no, cioè non credevano per la paura, li terrorizzava. Allora questa paura, la paura ci fa chiudere in noi stessi, e per cui uno non crede. Però anche la troppa gioia, dice, che è il termine che usa lì, no? Questa gioia enorme, per la loro troppo grande, la grande gioia non credevano. Ma anche quando Gesù, il capitolo 24 di Luca, quando appare Gesù risorto, erano fuori di sé dalla gioia, ma non credevano. Tant'è che gli dice: se avete qualche cosa da mangiare, si mette a mangiare il pesce arrostito. Non è che ci avesse un buco allo stomaco, cioè ce l'aveva, però è semplicemente per fargli vedere che non è un fantasma. Quindi questa paura, paura che porta all'incredulità, troppa gioia che porta all'incredulità, cioè di fondo c'è l'incredulità. Abbiamo tutti i motivi, dall'esterno, dall'interno, per non credere. E lui invece si mette lì in gioco perché si possa credere. Sì, è un altro degli apostoli. Allora, la lettera di Giacomo si pensa che risalga a lui. Vuol dire che era uno dei parenti, il parentame, il clan, era chiamato come il fratello del Signore. Probabilmente poteva essere anche uno di quelli che era all'inizio un po' incredulo riguardo al comportamento di Gesù. Quel clan che lo voleva fermare dicendo è fuori di sé, quando i parenti. Bene, li vedo satolli. La Pasqua ha dato i suoi frutti. Terminiamo dicendo insieme un gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie e buonanotte.